With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La nostra serie sulla Somalia oggi raggiunge la sua conclusione. Raccontiamo gli ultimi anni di questa storia, dal 2006, dove ci eravamo fermati nella scorsa puntata, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quello che cercheremo di fare in questa puntata non è tanto di raccontare ogni singolo avvenimento, anche perché ormai ci si sta avvicinando troppo al tempo presente e ci si arriva a parlare di attualità che è difficile di interpretare dal punto di vista storico. Ci sono persone molto più preparate di me per farlo, rimando a loro se volete avere delle notizie più fresche. Ma quello che voglio cercare di raccontarvi in quest'ultima puntata è come, ancora una volta, la narrazione che è stata fatta per anni in Occidente di ciò che avveniva in Somalia era in realtà, come dire, fortemente influenzata dalla visione del mondo che in quegli anni andava per la maggiore, cioè di una lotta tra un mondo moderato e progressista occidentale da una parte e un mondo estremista islamico dall'altra. Come vedremo in questa puntata, la situazione della Somalia in questi 15 anni, quindi trascinandosi fino ad oggi, è invece molto molto più complicata, ancora complessa, ancora difficile per la popolazione somala che non riesce ad uscire da questi lunghi anni di scontri e di guerra civile, ma soprattutto molto più complessa dal punto di vista politico. Ancora una volta ci troveremo a raccontare, più che una storia di bianchi e di neri, ci troveremo a raccontare una storia di grigi, di una grande gradazione di grigi che va da una fazione all'altra. Quindi, come sempre, anche per quest'ultima volta nella serie sulla Somalia, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Nella scorsa puntata, come dicevamo, ci eravamo fermati a giugno del 2006. L'unione delle corti islamiche, l'insieme delle varie corti islamiche che fin dagli anni 90 erano sorte nella città di Mogadiscio, dopo essersi espansa in città a macchia di leopardo e dopo aver riunito le proprie forze e le proprie milizie, era riuscita, con una serie di combattimenti tra il maggio e il giugno del 2006, a cacciare le forze dei signori della guerra dalla capitale e prendere controllo dell'intera Mogadiscio. Ora, come dicevo nell'introduzione e abbiamo spiegato nella scorsa puntata, questi avvenimenti in Occidente vennero interpretati in una maniera che di storico all'epoca non aveva praticamente nulla, ma vennero interpretati sulla base di quella lotta al terrorismo di cui all'epoca, dopo l'11 settembre del 2001, sembrava diventato un po' il centro della diplomazia occidentale nel Medio Oriente. Per questo all'epoca si parlava molto semplicemente di un governo di transizione democratico, filo occidentale, che cercava la stabilità della Somalia e un'unione delle corti islamiche invece integralista, vicino a movimenti di terrorismo come ad esempio Al-Qaeda, che cercava di far ripiombare l'intera Somalia in un passato di oscura legge islamica e di privazione dei diritti. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, ma è importante ripetere perché da qua si riparte, la situazione in realtà era molto più complessa. C'è un bellissimo commento sotto lo scorso video di Ugo Fabrizio Chiaravalli che secondo me va a toccare dei punti importantissimi. Il primo punto importante è che quando parliamo di unione delle corti islamiche noi parliamo di un movimento molto variegato, che aveva al suo interno sì una componente di tipo fortemente estremista, probabilmente legata veramente a gruppi terroristici come ad esempio quello di Al-Qaeda, ma aveva all'interno anche una grossa quantità di esponenti che invece facevano parte di un partito islamista moderato, non dissimile da tanti altri partiti islamisti moderati come ad esempio quello dei Fratelli Musulmani presenti in vari altri paesi. Ora, non solo questa componente moderata nel 2006 era quella maggioritaria, tanto che esponeva anche il capo, l'immagine del movimento dell'Unione delle Corti Islamiche, cioè Sheikh Sharif Ahmed, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, ma all'epoca era probabilmente anche la fazione che aveva un maggior controllo del territorio e soprattutto che attirava i maggiori consensi da parte della popolazione di Mogadiscio. Ora, con gli occhi degli occidentali, pensare che un movimento religioso che cerca comunque di imporre una legge come quella islamica, che prevede tutta una serie di limitazioni alla propria libertà, possa essere accettato dalla popolazione di una città è forse difficile da comprendere, ma bisogna cercare di capire che letteralmente la città di Mogadiscio veniva da 15 anni di guerra civile, veniva da 15 anni in cui i vari signori della guerra, alcuni dei quali finanziati, altri combattuti dall'Occidente, si erano spartiti la città e l'avevano trasformata in un continuo campo di battaglia, in cui i diritti della popolazione erano semplicemente spariti. Ora, la Sharia sicuramente privava la popolazione di una parte di diritti che noi occidentali consideriamo fondamentali, ma dall'altra parte, ripristinando l'ordine grazie alla sua applicazione e alle pene severe che essa prevede, permetteva di riacquisire una parte di quei diritti fondamentali che la società somala aveva perso, come il diritto alla proprietà senza rischiare di essere derubati ogni momento, il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza per le donne che non rischiavano più di essere stuprate ogni volta che uscivano di casa. Insomma, in qualche modo la società somala, a cominciare da quella della città di Mogadiscio, aveva barattato una parte delle proprie libertà in cambio di maggiore sicurezza. Una cosa che purtroppo noi occidentali europei lo sappiamo benissimo, in momenti di confusione molto spesso la popolazione è portata a fare. Il problema è che l'Occidente, invece di provare a trattare, a cercare di giungere ad un rapporto con quantomeno la componente moderata di questo movimento, che avrebbe potuto legarsi ad altre forme di governo, come ad esempio quello del governo di transizione, e progressivamente, diciamolo chiaramente, anche annacquarsi, portare ad una stabilizzazione dello Stato, l'Occidente invece, inquadrando l'Unione delle Corti Islamiche come in toto un movimento terroristico e combattendolo, appoggiando quindi i suoi oppositori, in realtà aiuterà la situazione somala a tornare nuovamente nel caos. Uno dei pochi attori internazionali che cercò di far giungere le parti, cioè il governo di transizione da una parte e l'Unione delle Corti Somale, ad un accordo, fu la Lega Araba, che cercò di lavorare molto nell'estate del 2006 ad un accordo tra le parti. Un accordo che però andò a fallire. Per capire il perché, bisogna aggiungere un altro pezzo. Perché come l'Unione delle corti islamiche non era un gruppo unico, ma era composto da vari esponenti, ognuno con idee diverse, anche il governo di transizione, a sua volta, tanto più dal 2005-2006, man mano che le corti islamiche stavano crescendo e occupando territori, anche il governo di transizione era in realtà un governo molto variegato, che aveva al suo interno vari esponenti, aveva al suo interno molti ex signori della guerra che, respinti dai loro territori dalle corti islamiche, si erano legati al governo di transizione, e univa sotto di sé esponenti con interessi molto diversi, alcuni direttamente all'interno del governo, alcuni degli ex signori della guerra erano diventati ministri semplicemente perché avevano portato all'esercito del governo di transizione le proprie milizie, di cui aveva un gran bisogno, ma anche altri movimenti che, pur non entrando direttamente nel governo, mantenendo le proprie agende, in qualche modo vi si erano legati dal punto di vista politico, ovviamente per opporsi all'avanzata delle corti islamiche. Ora, l'avanzata delle corti islamiche era proseguita in quei primi mesi dell'estate del 2006 e progressivamente dalla città di Mogadiscio aveva esteso il proprio controllo su buona parte della componente centro-meridionale della Somalia. Questa avanzata, oltre ad attirare l'attenzione di molti, aveva soprattutto attirato l'attenzione dell'Etiopia, la quale, fin dall'inizio dell'estate del 2006, aveva iniziato ad inviare delle proprie truppe al di là del confine. Non dimenticatevi che il confine tra la Somalia e l'Etiopia non è mai stato ufficialmente tracciato, e quindi la cosa era, come dire, soggetta a facili fraintendimenti. L'Etiopia iniziò ad inviare truppe, armamenti, rifornimenti al di là del confine per appoggiare le forze del governo di transizione. Quando l'Unione delle Corti Islamiche e il governo di transizione si trovarono quindi a discutere per cercare di porre fine a questa guerra civile e ripristinare un unico governo somalo, le corti islamiche misero come loro punto principale la cacciata degli etiopi, dicendo che avrebbero trattato di un governo unificato solo dopo che tutte le forze straniere avessero abbandonato la Somalia. Inutile dire che il governo di transizione, che da una parte temeva che se gli etiopi se ne fossero andati le corti islamiche li avrebbero schiacciati e che dall'altra parte contava proprio sull'alleanza degli etiopi per attaccare le corti islamiche e respingerle indietro, rifiutò e questo fece naufragare i colloqui. Lasciato lo spazio ai colloqui, che non avevano portato a nulla, si tornò nuovamente ad usare le armi, con le corti islamiche che nell'autunno del 2006 andarono ad attaccare direttamente le posizioni del governo di transizione, avanzando sia verso nord, verso il Puntland, che avanzando invece nel verso sud, giungendo addirittura a mettere sotto assedio la stessa capitale del governo di transizione, cioè Baidoa. A questo punto l'Etiopia, che fino a quel momento aveva assolutamente negato di aver mandato delle proprie truppe in Somalia, cosa che in realtà era vera ma che almeno a parole l'Etiopia negava, decise di gettare la maschera e di inviare un gran numero di truppe, di armi, carri armati per respingere l'avanzata dell'Unione delle Corti Islamiche, concentrandoli su due direttrici. Verso nord, per aiutare le forze del governo di transizione, principalmente milizie provenienti dal Puntland, a respingere verso sud le Corti Islamiche, e verso sud, verso l'assedio di Baidoa. Ora, l'8 dicembre avvennero i primi scontri che contemplarono anche truppe etiopi, che unite proprio alle forze del Puntland riuscirono a fermare l'avanzata delle corti islamiche, che progressivamente, di fronte anche allo scarso equipaggiamento a loro disposizione rispetto ai carri armati, alle forze più moderne presentate dagli etiopi, che peraltro erano anche superiori di numero, iniziarono progressivamente a ritirarsi. A sud, intorno alla città di Baidoa, invece lo scontro non solo vide combattere forze del governo di transizione e forze etiopi, ma addirittura ad unirsi allo scontro in un'alleanza che, come vedete, ormai stava mettendo insieme tutte le varie anime dell'opposizione alle corti islamiche, ad unirsi allo scontro ci furono anche le forze del generale Morgan, ricordate, le forze dell'alleanza della Valle del Giuba, quelle forze che teoricamente un tempo erano vicine al dittatore Siad Barre e che continuavano a controllare una parte della Somalia meridionale. Di fronte a questa alleanza e soprattutto di fronte allo strapotere numerico da parte dell'esercito etiope, le forze dell'Unione delle Corti Islamiche si ritirarono, rientrando verso Mogadiscio e progressivamente andando a sfaldarsi. Perché sfaldarsi? Perché mentre a Mogadiscio, che lo abbiamo raccontato nella scorsa puntata, nei primi mesi dopo la conquista delle corti islamiche aveva vissuto quasi un'età dell'oro con un ripristino della situazione dal punto di vista legale, la riapertura del porto, la riapertura dell'aeroporto, mentre tutto questo a Mogadiscio finiva e progressivamente la gente tornava ad accaparrarsi armi sapendo che presto sarebbero tornati i signori della guerra, l'Unione delle Corti Islamiche andava sfaldandosi, perché da una parte la componente moderata diceva che bisognava a quel punto trattare, che la sconfitta era assicurata, che non si poteva tornare a trasformare la capitale in un campo di battaglia ed era necessario trovare un accordo col governo di transizione. Dall'altra, invece, la componente più estremista decise di continuare a combattere e riunendosi in una nuova formazione che prese il nome di Al-Shabaab, decise di continuare a combattere, lasciando, almeno inizialmente, Mogadiscio considerata indifendibile, per ritirarsi verso sud. In questo modo, se qualcuno pensava che l'ingresso delle forze del governo di transizione e di quelle etiopi a Mogadiscio all'inizio del 2007 avrebbe potuto in qualche modo porre fine agli scontri, dovete purtroppo ricredersi, perché nei mesi, negli anni successivi, le forze di Al-Shabaab, peraltro pesantemente finanziati dal Medio Oriente, a cominciare dall'Arabia Saudita, verosimilmente in questo incredibile cortocircuito in cui il principale alleato statunitense nel Medio Oriente finanziava movimenti terroristici contro i quali gli Stati Uniti invece combattevano. Dimenticatevi che da questo punto di vista la diplomazia medio orientale è semplicemente schizofrenica. Grazie a questi finanziamenti e alla riorganizzazione nella parte meridionale della Somalia, Al-Shabaab poté continuare a combattere, con i risultati che se anche il governo di transizione era riuscito finalmente a riprendere la capitale, il suo controllo si rivelò fin dall'inizio molto difficile. Difficile intanto perché la capitale tornò a essere divisa tra alcuni dei signori della guerra che facevano parte del governo di transizione, che tornarono a riprendersi la loro fetta di territorio, ma difficile anche e soprattutto perché all'inizio del 2007 iniziarono ad avvenire in Mogadiscio e in quasi tutta la Somalia una serie di attacchi suicidi fatti con esplosivo, con autobombe, che resero molto difficile il controllo del territorio. Ovviamente attacchi terroristici che erano diretti proprio da Al-Shabaab nella parte meridionale del paese. A questo punto la situazione evolvette lungo due strade. Dal punto di vista militare, il governo di transizione, che sapeva che prima o poi le forze etiopi si sarebbero ritirate, chiese aiuto alle nazioni africane, le quali mandarono, l'Unione delle Nazioni Africane, mandarono delle forze sotto la l'egida dell'ONU, la cosiddetta AMISOM, per cercare di aiutare il nuovo governo somalo a mantenere la pace del paese. Forze che sulla carta avevano funzione di peacekeeping, avrebbe voluto mantenere la pace, ma che a tutti gli effetti fin dall'inizio saranno utilizzate per lottare contro le formazioni estremiste. Al secondo posto però ci fu un grosso lavoro dal punto di vista diplomatico, perché l'idea iniziale di riunire i vari esponenti in un unico governo non era stata abbandonata e riuscì finalmente, grazie alla mediazione della Lega Araba, a portare agli accordi di Gibuti del 2008, con cui le forze moderate, quelle guidate da Sheikh Sharif Ahmed, che era la parte moderata dell'Unione delle Corti Islamiche, si riuscì finalmente a trovare un accordo con il governo di transizione, unendo queste due componenti per formare finalmente un unico governo della Somalia Unita. A questo punto, nel 2008, le cose sembravano finalmente starsi aggiustando. Sì, una parte del paese era ancora nelle mani degli integralisti, la parte meridionale, sì, continuavano gli attacchi, ma per la prima volta da tanto tempo la Somalia, ovviamente con l'esclusione del Somaliland di cui dopo parleremo, aveva un unico governo che riuniva buona parte delle fazioni che sembravano poter finalmente portare alla ricreazione di un unico Stato. Le cose però non andarono così. Quando nel 2009 le forze etiopi alla fine si ritirarono, lasciando semplicemente le forze dell'Unione Africana e quelle del governo di transizione a difendere i loro territori, le forze di Al-Shabaab, che appunto intanto erano state pesantemente sovvenzionate e avevano sfruttato anche il malumore di una parte della popolazione contro il nuovo governo per rimpinguare i propri numeri, tornarono ad attaccare, lanciarono una violenta controffensiva verso nord che molto rapidamente travolse le forze fedeli al governo di transizione e tornò non solo ad occupare buona parte della Somalia centrale, ma addirittura a rioccupare buona parte della stessa città di Mogadiscio, che si trovò nuovamente ad essere spaccata e attraversata dai combattimenti con da una parte gli estremisti di Al-Shabaab, dall'altra le forze governative. In questi giorni, nel 2009, le forze di Al-Shabaab riescono addirittura in quello che non era riuscita l'Unione delle Corti Islamiche, cioè a catturare la città di Baidoa, capitale del governo di transizione, prima ovviamente del ritorno a Mogadiscio. Un colpo talmente duro che costrinse a tutti gli effetti il governo a dimettersi. Il risultato fu che ad essere scelto come nuovo presidente della Somalia, di questo governo di transizione, che in realtà da lui in poi diventerà un governo a tutti gli effetti, sarà quello che era il capo dell'Unione delle Corti Islamiche. Non dimenticatevi, il capo moderato dell'Unione delle Corti Islamiche, che nel 2008 era entrato nel governo di transizione, nel 2009 ne diventa presidente, cioè quello Sheikh Sharif Ahmed. Vi sembra una cosa complicata? In effetti lo è. Ma la scelta poteva non essere sbagliata, perché di fronte all'avanzata degli integralisti l'idea era quella di presentare un governo di transizione comunque vicino alle posizioni islamiche che potesse andare ad erodere la base di Al-Shabaab, ma soprattutto presentare un presidente, un capo, che potesse andare a trattare con Al-Shabaab stessa. In effetti Sharif Ahmed tentò di farlo, si spostò a Mogadiscio, organizzò una serie di incontri con Al-Shabaab, i quali però da una parte non lo apprezzarono particolarmente, considerandolo un traditore, considerandolo l'uomo che aveva abbandonato l'Unione delle Corti Islamiche e aveva spaccato il movimento islamista, dall'altra parte posero tutta una serie di prerequisiti per interrompere la loro avanzata, a cominciare dall'imposizione della Sharia, nella sua forma più dura, a tutta la Somalia. Cosa che bisogna dire, il governo di transizione aveva quantomeno valutato, dopotutto buona parte delle sue componenti erano comunque islamisti, ma che, nonostante questa apertura, non portò ad un accordo. Il risultato fu che anche nel 2010 le forze di Al-Shabaab tornarono ad avanzare, riuscirono a tagliare praticamente fuori Mogadiscio dai territori conquistati e controllati dal governo di transizione e a prendere sotto loro controllo buona parte della Somalia centro-meridionale, addirittura espandendosi molto di più di quanto fatto al loro apice dall'Unione delle Corti Islamiche. A fermarli furono però dei problemi interni, perché mentre, grazie anche all'appoggio dell'AMISOM e delle forze dell'Unione Africana, le forze del governo somalo si stavano riorganizzando a nord, all'interno dei movimenti estremisti iniziavano a nascere delle differenze, con la spaccatura di Al-Shabaab in vari movimenti, o meglio la nascita di vari movimenti collaterali, che iniziarono a lottare fra di loro, indebolendo le milizie islamiche e permettendo così nel 2011 alle forze del governo somalo di lanciare una violenta controffensiva che permise di riprendere una parte centrale del paese. Nel 2011 le forze di Al-Shabaab decisero quindi di forzare la mano, cercare di occupare completamente Mogadiscio e presentarsi al popolo somalo come l'unico vero governo del paese. La cosiddetta offensiva del Ramadan però fallì. Le forze di Al-Shabaab si erano troppo indebolite, le forze presenti nella parte di Mogadiscio ancora occupata dal governo erano invece state rinforzate e in aiuto del governo somalo giunse anche l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, che da questo momento inizieranno da una parte a utilizzare la loro intelligence per aiutare le forze del governo somalo, utilizzando anche dei droni per spiare ed attaccare le forze fondamentaliste, dall'altra inizieranno una serie di operazioni per indebolire le posizioni di Al-Shabaab sia tramite attacchi dall'alto, quindi bombardamenti delle loro posizioni, sia tramite infiltrazione di gruppi truppe speciali per andare a colpire i capi di Al-Shabaab o ancora una volta indebolire le posizioni fortificate. Grazie a questi grazie a tutti questi aiuti, le forze governative riuscirono a respingere l'offensiva di Al-Shabaab, la cui sconfitta portò ad un collasso del fronte estremista che ancora una volta tornò a ritirarsi verso sud, permettendo alle forze del governo di transizione nel 2011 di tornare finalmente a Mogadiscio e riconquistare, almeno fino ad oggi, definitivamente la capitale. Tra il 2011 e il 2014 questa avanzata verso sud continuerà e permetterà alle forze governative appoggiate da quelle africane di rioccupare buona parte delle posizioni tenute dal Shabaab, a cominciare dal porto di Kismayo, il principale porto della Somalia meridionale, chiudendo sempre di più le forze integraliste all'interno di poche roccaforti. Forze integraliste che peraltro in questo stesso periodo andarono a ridursi fortemente in numero a causa da una parte della riduzione degli aiuti che giungevano dal Medio Oriente, dall'altra anche a causa di un lungo periodo di siccità che fece grossi danni in tutta la Somalia, ma li fece soprattutto nella parte meridionale da loro controllata, rendendo difficile addirittura sfamare le forze militari, le milizie islamiche, con il risultato che molti di loro abbandonarono Al-Shabaab e si consegnarono alle forze governative. Nel 2012 sarà eletto come nuovo presidente della Somalia, attenzione, non più del governo di transizione, ma del vero e proprio governo somalo, Sheikh Hassan Mohamud, anche lui considerato un islamista moderato, proveniente da un partito considerato vicino ai fratelli musulmani e che nei suoi primi 5 anni di governo tra il 2012 e il 2017 cercherà progressivamente di riaprire la Somalia al mondo, portando al riconoscimento del nuovo Stato somalo da parte di molti stati, riuscendo a convincere le Nazioni Unite a togliere l'embargo sul commercio delle armi verso la Somalia, richiedendone per la necessità appunto di armare l'esercito da utilizzare contro Al-Shabaab e anche cercando di riportare la calma diplomatica all'interno della Somalia stessa. Non solo il nuovo governo riuscì a riunire buona parte del territorio somalo sotto suo controllo, ma iniziò anche una lunga serie di colloqui con il Somaliland che, pur non portando a grossi risultati dal punto di vista della possibile unificazione, anzi fino ad oggi il Somaliland continua ad affermare la necessità di mantenersi come stato indipendente, in realtà però riuscì a risolvere alcune dispute di confine e soprattutto portò a una collaborazione tra i due stati che addirittura convinse il governo somalo a cedere una parte degli aiuti internazionali che giungevano per la Somalia proprio al Somaliland, riconoscendolo come parte del territorio che quegli aiuti doveva riceverli. Il presidente, come vi dicevo, rimarrà in carica fino al 2017. Nel 2017 sarà sostituito, ma nel 2022, quindi l'anno scorso, è tornato nuovamente in carica ed è ancora oggi presidente della Somalia. Intanto però la situazione dal punto di vista militare non è migliorata, perché nel 2016 sono ripresi gli attacchi da parte di Al-Shabaab, che anche se non ha più avuto la forza militare per riprendere il controllo delle parti di paese che le sono state strappate e rimane arroccata sulle sue posizioni nel sud della Somalia, ha ripreso una serie di attacchi di tipo terroristico contro le forze del governo somalo nel centro-sud del paese. Attacchi che hanno portato moltissimi morti, che ancora oggi continuano nella città di Mogadiscio, la parte nord è quella da sempre più colpita, e che ancora oggi rendono la posizione della Somalia molto difficile. Inutile dire che le missioni per cercare di ripristinare la pace continuano ancora oggi. Inutile dire che il difficile rapporto tra il governo somalo e queste forze integraliste continua ancora oggi. Di tutto questo fa le spese un paese che continua a rimanere povero, che anche se è riuscito forse a superare gli anni più oscuri della guerra civile, e questo lo si può vedere anche dall'aumento della popolazione, causato in parte da un ritorno di tutti coloro che si erano spostati negli stati vicini, in Kenya o in Etiopia, ma in generale causato anche da un aumento della natalità legata alla maggior calma, alla maggior pace. Dall'altra parte la Somalia però rimane uno stato a metà, non ha praticamente una capacità industriale, continua a fare i conti con la pirateria che ne colpisce le coste e che dalle coste della Somalia attacca il Mar Rosso, che seppur diminuita nei numeri grazie anche all'azione del governo rispetto agli anni, alla prima parte degli anni 2000, continua a essere una grossa minaccia. La Somalia inoltre continua a essere un paese il cui governo viene più volte accusato di reprimere qualunque forma di dissenso, di controllare la stampa, rendere difficile ai giornalisti far sapere realmente che cosa succeda, e rimane un paese fortemente insicuro, fortemente influenzato anche dagli stati vicini, a cominciare dall'Etiopia, che non ha del tutto abbandonato l'idea di poter influenzare appunto la Somalia. Cosa ne sarà di questo paese? Ovviamente non lo sappiamo. Mi piace pensare che da qui a 5 anni potrò fare una nuova pillola andando ad aggiungere a questa serie, raccontando di come la Somalia in questi 5 anni sia riuscita finalmente a ritrovare quella pace che le manca da tanto tempo. È difficile pensarlo, in effetti c'è chi lavora per questo, l'idea di un governo come quello attuale, che è fortemente decentrato, lascia molto potere a livello locale, è forse la strada migliore per un paese ancora molto diviso sulla base delle tribù come quello somalo, ma è ovvio che come andrà non lo sappiamo, bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi anni, possiamo solo sperare che una propria strada la Somalia la trovi. Io mi fermo qua, vi ringrazio di avermi seguito in questa lunga serie, spero di avervi lasciato molta curiosità, molti spunti per andare ad approfondire cosa stia succedendo in questi ultimi anni, ma appunto ripeto, quella non è storia ma è attualità, e vi lascio su canali più abili nel trattarla. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo a me questa serie, prepararla, spero sia piaciuta anche a voi, perché ho scoperto cose che francamente prima non sapevo e ho valutato con un occhio decisamente diverso eventi che credevo di conoscere e che invece mi erano stati raccontati, come dire, solo in parte e con una visione fortemente occidentalocentrica. Ma insomma, anche questo è il bello di provare a scoprire la storia e sfruttare la propria curiosità per imparare cose nuove. Ad ogni modo, mi fermo qua, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a questo momento, come sempre ringrazio tantissimo abbonati, Patreon, chi fa donazioni sul conto PayPal, perché anche grazie al loro sostegno riusciamo a mandare avanti il canale e a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. Oggi in particolare un grandissimo ringraziamento ad Andrea Girardin, grazie mille tantissimo per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e sto ancora pensando quale potrebbe essere la prossima serie. A presto, ciao ciao!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.